gara. Senza il cambio per di smontare. Tappu, 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 tappu. Quando poi ti discendi al piano, cimitero di noi soldati.
Mio Dio, funziona tutto.
Funziona straordinariamente bene, però non riesco a capire una roba. Allora, intanto siamo a 1914 di oggi giovedì
16 febbraio.
Sei aggiornato?
Sì, tanto riesco anche a ricordarmi che giorno è.
No, però non ho sentito nelle cuffie la musica e ho sentito e sento benissimo le nostre voci. Aspetta che voglio fare una prova, faccio ripartire il tapum, ma per pura curiosità, veramente.
Tecnologica.
Sì, perché non riesco a capire come mai non lo sento. Vedi che non lo sento, eppure è partito.
Questi misteri.
Cioè, in poche parole, gli altri non l'hanno sentito?
Non ho idea di questo, però spero.
Andava l'audio? Eppure adesso io non lo sento. Aspetta, facciamolo avanzare.
Quando
no, però lo sento, sì che c'è.
Sì, è il tappuzza.
Ma non lo sento nelle cuffie. C'è qualcosa che non va. Aspetta, c'è qualcosa che va. Vabbè, dai, fa niente. Beh, fa niente un corno, rimaniamo
esatto.
Senza sigla. Comunque, vabbè. E quindi magari sono rimasti senza sigla per un po'. Boh. Vabbè, non riesco a capire questo arcano tecnico perché. Chiaramente abbiamo i tecnici alieni.
Non ci sono.
Rispetto alla trasmissione.
O arriveranno.
No, beh, no, hanno fatto di meglio. Hai visto il...
Sì, hanno fatto...
Insomma, un passo oltre alla pubblicità, no?
Oltre l'ostacolo.
Sì, cioè, io allora intanto ringraziamo il tecnico, credo, alieno, che si è prodigato in queste immagini spettacolari,
sì.
Del mixer
veramente sì. Era... si è prodigato a ogni tanto a qualche exploit.
Come ogni tanto qualche exploit, ce lo stiamo appena un attimo,
no, ma è stato bravo, si è messo d'impegno logicamente purtroppo. È un bravo ragazzo.
Ecco,
purtroppo,
non esageriamo. No. Per chi è in diretta, siamo di nuovo in diretta. Stavamo facendo i complimenti al tecnico perché ha fatto veramente, fa già un lavoro straordinario costantemente, per cui da
assolutamente
rendergli merito ordinario.
Nel suo tempo libero, quando non è impegnato col lavoro, si mette anche lui a disposizione.
No, beh, si mette tanto a disposizione, per cui cioè, gli rendiamo onore,
esatto,
per il merito
quindi
ordinario.
Quindi lo arruoleremo nel zaino telegrafisti.
Ah no, ma sul serio, perché
assolutamente
comunque,
sì, attraverso
cioè...
i cieli unisco i popoli, era il loro motto.
Bellissimo.
Sì, attraverso i cieli unisco i popoli.
E invece sono riusciti a unire i mercati attualmente. Comunque è già un passo.
Beh, abbiamo anche vari personaggi comunque che gravitano. Magari adesso anche il nostro Trump si ricorderà magari anche dei soldati, andrà a fare le visite in Francia.
Potremmo fare la trasmissione Trump-Truppen.
Sì, Trump-Truppen, esatto, Trump-Truppen. Esatto, purtroppo noi ci scherziamo.
Sino, con questo accento irlandese del nome di questo magnate tipico americano.
Magnante?
Purtroppo sono tutti
ma
così, lo
irlandese?
Zio Sam. No, perché mi piace come suona, dare a quella U un senso di U mi piace di più. E allora per me è un Trump. E le Trump-Truppe sarà il nuovo must di 1914.
Assolutamente,
tra le tante
anche,
iniziative
anche
che lanciamo.
Esatto, se le nostre Trump-Truppe erano ben altra cosa. Lo abbiamo visto nei vari fronti dove appunto combattevano questi personaggi, soldati scelti da una parte e dall'altra, noi avevamo le Fiamme Nere che dopo purtroppo divennero tristemente famose in comunque un altro nome, cioè Brigate Nere, perché comunque tutti gli sarditi da una parte ci fu una scissione, ci furono gli arditi del popolo e purtroppo le Camicie Nere che dopo vedremo bene nel 22 cosa combineranno. Mentre da una parte questi corpi d'assalto, Sturmtruppe.
Ma allora c'è da dire una cosa: l'indole delle persone è quella, no? Ognuna la propria. E tra l'altro c'è qualcuno che dice ognuno è prigioniero anche della propria natura, della propria indole, no? La famosa fiaba di Esopo del cos'era, la rana e lo scorpione, no?
Sì, no, me la ricordo anch'io. Sì.
Era il coniglio. Beh,
no, no, la rana e lo scorpione.
La rana e lo scorpione.
Aiutami a attraversare il fiume.
Ma io
non ti pungerò, ti giuro che non ti pungerò. Mentre purtroppo, come sappiamo, dopo lo scorpione.
La natura.
Esatto, e gli disse: perché purtroppo questa è la mia natura. Era uno scorpione stronzo.
L'indole di delle persone c'è. E se tu pensi a un popolo, allora nell'elite. Nei privilegiati è molto più semplice fare i calcoli, no? Tant'è che quando presentano un'indole che non va bene alla famiglia, di solito il malcapitato, anche se è nato in buona famiglia, appartiene all'elite, finisce suicidato, no? Ma veramente non è che vanno a fare i conti, si
fanno in
fretta.
Ne abbiamo avuto un esempio plateale con non Giovannino, come si chiamava l'altro agnello,
non mi ricordo, ma era l'unico che valeva
Giacomo.
Qualcosa, sì. Non mi ricordo più come si chiamasse, ma era
so che comunque, no, ma Giovannino è morto di malattia, purtroppo.
No,
che era
quell'altro,
l'unico,
quello che è volato giù dal ponte.
Sì,
no,
ha deciso di fare volo libero senza tutelare.
No, appunto, per dire che nell'elite i conti si fanno in fretta.
Esatto.
Ma nel popolo uno deve sempre considerare che ci sono tutti i caratteri rappresentati. Quindi ci sarà sicuramente anche il bastardo, ci sarà lo speculatore, quello che ci vuole guadagnare. Cioè, voglio dire, ci
tra
sono
l'altro,
tutti.
Ho saputo che, appunto, che dici di indole, di cose del genere, ho saputo che, per esempio, uno dei comandanti del campo di concentramento di Auschwitz era un ex combattente della Prima Guerra Mondiale. Subito dopo la fine della guerra era entrato in una storia che non è molto conosciuta, che anch'io sto un po' indagando, quella dei Freikorps. Corpi liberi, un po' diciamo di battaglioni paramilitari che imperversavano anche dopo la fine della guerra nella parte, diciamo, baltica della Germania, quindi verso la Polonia, sul corridoio di Danzica, uh-huh, sempre quel maledetto corridoio, a massacrare i nervi.
Un maledetto, è storico, come i Balcani, cioè ci sono delle zone di transito, delle materie prime, che sono sempre, cambiano le materie prime, ma i giacimenti, il luogo dove ne trovi una,
quel maledetto corridoio, quel maledetto estuario, istmo, che cazzo è, un canale che entra dentro il Mar del Nord, penso, se non sbaglio, geograficamente, era conteso nonostante tutto. C'erano questi Freikorps, di quali fece parte anche questo personaggio, Öss, una roba del genere, che dopo divenne uno dei comandanti di Auschwitz, che dopo chiaramente quando venne catturato riuscirono a beccarlo, fortunatamente, perché aveva già tagliato la tela lui e la sua divisetta con i teschi, e dopo gli americani comunque furono, sai come la giustizia americana qualche volta anche funziona, effettivamente meglio della nostra, perché quando ora di combinarti qualche pena pesante te la commina, abbiamo visto che qualche volta,
ma no, no, basta, io non ci credo più, è che diciamocela tutta, Lucky, è finita la seconda
guerra, bisogno di eliminare i
testimoni. Bravo. Uno, due, finita la seconda guerra mondiale, per anche l'opinione pubblica statunitense imbonirsela e continuare l'azione di propaganda su di loro,
anticomunista,
chiaramente anche anticomunista, era fondamentale diventare i paladini della battaglia contro il nazismo e il fascismo, perché comunque erano entrati in guerra, abbiamo visto che hanno avuto bisogno di più casus belli, casi belli hanno dovuto avere.
Sì, hanno fatto diciamo un po' come dici tu.
Per cui gli serviva fare da giustizieri alla fine della seconda guerra mondiale. Il tribunale di Norimberga, ad esempio, ha tirato fuori un sacco di cose importanti, però siamo sempre lì. È anche servito molto questo, tutto questo. Sì, per carità, finita la seconda guerra mondiale, ok, tutta una serie di personaggi sono stati presi, c'è stata tutta una bella vendetta su di loro, il classico modo di lavarsi le coscienze. Hemingway, per rimanere nelle risorse statunitensi, che non sono autoctone, perché gli autoctoni sono stati sterminati. Il Hemingway mise subito sull'avviso, attenzione, non è che è sconfitto il fascismo, il nazismo, noi siamo a posto, non serve il termine fascista e nazista per connotare delle azioni e dei fatti che sono fascisti e nazisti. Quindi mai abbassare la guardia. E non perché arriva uno a un certo punto e ti dice so di nuovo un nazista, so di nuovo un fascista, attenzione che non riemerga con altri nomi tipo democrazia, no?
Infatti è vero. Hemingway, tra l'altro, vogliamo anche sempre ricordare che Hemingway era un volontario della prima guerra mondiale, però non era uno che sparava, era un volontario della Red Cross Army, della Croce Rossa americana, comunque sempre in divisa, sembra intruppato, che tra l'altro ebbe anche la sventura durante le sue azioni, tra l'altro venne anche decorato perché salvò un soldato italiano sotto il fuoco, quindi era anche già, sappiamo che Hemingway era anche uno che girava per Cuba, non era proprio il tipico americano convinto, difatti lui salvò questo soldato anche dal fuoco, venne anche decorato per questo, tra l'altro dopo anni e anni e anni lui volle ritornare a Fossalta di Piave, lungo il corso dove lui si beccò questa scheggia di fondo di magazzino, come chiamavano i nostri soldati le granate austriache, si beccò la sua purtroppo bella scheggia e venne anche ricoverato. Comunque dopodiché lui fece anche il romanzo, vogliamo ricordarlo, Addio alle armi, appunto sulla sua storia militare in Italia. Tra l'altro il film venne pesantemente censurato perché comunque era disfattista, perché c'era tutta la scena della ritirata sul tagliamento, una roba un'altra, perché questo lo dico di sicuro perché mio padre fece parte come comparsa, all'epoca era militare in quel di Pontebba e via dicendo, e mi disse che le scene non erano tutte, erano state tagliate perché il Ministero della Difesa mica poteva permettersi di far vedere l'onta del Regio Esercito all'epoca italiano.
Tra l'altro abbiamo visto che la continuità tra fine 800 come minimo, e tra 800, perché nell'Ottocento nascita dei nazionalismi, delle grandi ideologie, fine 800, prima guerra mondiale e seconda guerra mondiale, nonché gli strascichi attuali, sono tutti collegati. Come essere in un grande loop, stiamo rivivendo le stesse dinamiche, se andiamo a vedere nei secoli, le stiamo vivendo in grande, ma le abbiamo vissute anche in piccolo, ed è molto di quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale e dopo lo dobbiamo a quello che è successo nella prima. Quando, ad esempio, abbiamo appena passato il giorno che hanno scelleratamente come si dice, appioppato agli esuli dalmati, eccetera eccetera, che ti raccontano questa storia a partire dall'esodo. L'esodo di per sé non può essere compreso se non si arriva alla prima guerra mondiale, cioè si deve proprio tornare indietro di parecchio per avere un'idea del perché è successo quello che è successo e dell'avere un'idea del perché ne parliamo oggi e sono state dedicate giornate, steli, monumenti, eccetera eccetera. Perché anche quello interessante è uscito su Internazionale, un bel approfondimento, si trova anche in rete, hanno partecipato 7 storici, è interessante e te lo consiglio, se lo trovi di leggertelo, perché per esempio, cosa che effettivamente io non sapevo, non ci avevo mai fatto mente locale, da quando se ne parla? Non se ne è parlato subito dopo la guerra, non se ne è parlato negli anni 50, 60, 70, siamo arrivati negli anni 80, quindi quando ormai il blocco sovietico iniziava a scricchiolare.
Esatto.
E tutta una serie di nazionalismi europei cominciavano a rifiorire, uno su tutti quello tedesco, ma uno su tutti, nel senso che rifiorirono e ritornarono di moda e ritornarono attuali una serie di pretese e di rivendicazioni che appartenevano non solo alla seconda, ma proprio alla prima guerra mondiale.
Sì, cioè, quel trattato di Wilson, la vittoria tradita, via dicendo.
E soprattutto il confine, la vittoria mutilata, proprio non tradita. Il confine orientale è stato messo profondamente in discussione, ma negli anni Ottanta. Prima,
anche perché anche perché nell'80 morì anche Tito, quindi già venne a mancare quello che aveva condotto la lotta jugoslava. Già Tito comunque era reduce della prima guerra mondiale, lui aveva combattuto la prima guerra mondiale, cioè mancò quella persona, quel baluardo che comunque tenne sempre.
È mancato probabilmente un collante. Negli anni '80 c'è stata effettivamente quella che ormai possiamo riconoscere come una prima spaccatura, nel senso che fino agli anni '80 riusciamo tutti a ricordarci una società dove c'era bene o male un conoscersi, un aiutarsi a vicenda, anche se magari poi erano molto, molto intricati e perversi i rapporti, tutto quello che vuoi, violenti, perché c'era un sacco di violenza in giro, ma c'era prima una dimensione che a un certo punto non c'è stata più. A Milano è iniziata l'era socialista in maniera pesante, per cui la Milano da bere, il modello che abbiamo oggi attualmente in tutta la nazione, è stato lì il suo fiorire. Quindi ci sono una serie di eventi che ti fanno dire c'era un prima e un dopo. Attenzione, il loop è sempre lo stesso, è sempre quello grande, però ci sono delle fasi, no? E queste fasi le abbiamo vissute. Negli anni Ottanta iniziano a parlare di questi argomenti e da allora si producono prove, articoli, documenti
e fortunata,
che
esatto.
Portano alla scelta
e fortunatamente si producono anche controargomenti, perché comunque
controargomenti che risalgono, è quello il problema, che quando hai l'argomento sono due cagate. C'è stato sto esodo, all'improvviso hanno vinto i comunisti, hanno buttato fuori gli italiani, diventata slava ciccia. Sono quattro cagate, quattro motti messi uno dietro l'altro. Se devi andare contro argomenti, ti tocca leggerti, insomma, un po', un quarto d'ora, 20 minuti, ce li devi impiegare, capito? Per avere un'idea.
Beh, difatti la prima guerra mondiale prese fuoco dai Balcani, in quel di Sarajevo, quella città dopo divenne martire, cioè martire del capitalismo, perché comunque venne
anche quello. Se ci pensi, oggi i Balcani li consideriamo stento europei, no? Cioè li guardiamo con sospetto questi che vengono dai Balcani, Mentre, se pensi a come è scoppiata la prima guerra mondiale, è evidente che i Balcani erano al centro dell'Europa.
Difatti.
Perché un fatto accaduto a Sarajevo non sarebbe stato così eclatante fosse successo in una città,
che è la
un
cosa
paese.
Che mi rende sempre comunque perplesso di non riuscivo a capire se Francesco Ferdinando era un aspirante suicida o pensava di essere un Highlander. Non sono mai riuscito a capire
questo.
Ma
abbiamo letto la versione che ne dà, secondo me, il nostro Luciano Canfora, il fatto che, vabbè, che fosse scemo o non scemo, in ogni caso erano abituati a dei protocolli e delle etichette che dovevano seguire in ogni caso e comunque, no?
Altrimenti comportavano l'ordine del toson d'oro.
No, sul serio, erano più abituati a obbedire di quanto noi ci figuriamo la figura di un re, di un principe, eccetera. E lì è andato, si è sacrificato e boom. E il problema è che se si fosse sacrificato a cani cattivi, cioè cani cattivi però vuol dire è in Europa, però metti in un posto molto lontano, cioè in Australia, se lo sarebbero filato poco, nel senso che vabbè, è andato a morire là.
Mentre hanno preso la palla al balzo per poter dichiarare la guerra.
Evidentemente era considerata Europa. Era centro Europa, cioè.
Non dimentichiamo che tra Slovenia e Croazia comunque erano sotto l'egida ausburgica, perché infatti...
sì, è per dire che l'ottica, metti anche di un italiano medio all'epoca, era molto diversa da quella di oggi. Non c'era questa separazione, cazzo, l'Adriatico è veramente uno sputo, cioè dall'altra parte come puoi pensarli diversi, no? Invece oggi li consideriamo dei diversi, come se venissero da un altro continente, e invece sono vicini di casa che all'epoca consideravamo centro Europa.
Sì, difatti, anche perché tra l'altro vogliamo ricordare che appunto cioè il confine dell'epoca dell'ora Jugoslavia correva veramente, tagliava in due proprio colline, cioè ti praticamente facevi un passo oltre un albero, era Jugoslavia.
Sì, no, ma lì quella è una questione dei confini che andrebbe riaffrontata. Secondo me, quando si parla di violenza bisogna parlare anche di confini, perché la violenza su un pianeta che è tondo, la geometria su questo ci insegna molto, no? La superficie è illimitata, perché non puoi metterci un limite, cioè ti scivola,
esatto,
il limite, no? Su una sfera, però è finita, cioè la puoi calcolare ed è quella la superficie, è finita, illimitata, cioè noi possiamo girare quanto cazzo vogliamo e sarebbe bello farlo liberamente, perché è senza limiti in realtà una sfera. Cioè quello che dobbiamo considerare è che è finita, quindi non puoi fare prendere tutto quel cazzo che vuoi senza considerare che ci sono tutti gli altri, perché è finita, quindi se lo prendi tu non lo prende qualcun altro,
esatto, questo.
Però possiamo girarci quanto cazzo ci pare.
So sempre che confini che per noi non esistono, perché il mondo è senza confini, la nostra patria è il mondo intero, come dice un canto, mentre per loro si vede che i confini erano ben demarcati.
Ma mica tanto, Lucky, infatti, cioè, se ci facciamo un giro per i confini non riesce, se non c'è la pietra che ti dice,
esatto,
cazzo è vero c'è un confine, non te ne accorgi, perché ci sono le stesse case, che siano da una parte o dall'altra sono uguali, gli stessi attrezzi, lo stesso modo di concepire il
la
territorio.
La lingua magari cambierà, perché vabbè.
Ma di poco, perché prendi un friulano e prendi uno slavo, si capiscono,
sì,
dialetto,
sì.
Che non ricorrere,
sì,
alle lingue,
sì, esatto, a parte i carnici che già si consideravano un'altra realtà ancora, quelli andavano d'accordo con gli austriaci, non si capivano perché il tedesco era, vabbè, parlavano tedesco, però quasi tutti là di Bolgia parlavano il tedesco, lo parlavano perché più o meno era un giorno di confine. Difatti, come abbiamo saputo, la storia che leggeremo, anche la storia del Pino Ortis, per lui i confini non ce n'erano, loro andavano d'accordo, anzi tutt'altro, loro consideravano nemico lo Stato italiano, Regno d'Italia, perché...
Allora, consideriamo che la maggior parte delle realtà popolari ha, più o meno credo dal giorno successivo all'Unità d'Italia, cominciato a considerare lo Stato italiano suo peggior nemico.
C'erano i briganti.
La maggior parte del popolo italiano, il giorno dopo l'Unità d'Italia, aveva come peggior nemico lo Stato italiano.
Sì, vogliamo ricordare i briganti che comunque combattevano perché avevano capito. C'è anche la storia di Romano, citiamo anche uno dei più famosi briganti che si schierò quasi un partigiano dell'epoca, era appunto un sergente maggiore dell'esercito borbonico, che aveva ben capito chi era veramente il nemico e si schierò contro, difatti lui e i suoi 40 briganti dettero buon filo da torcere fino a che fu catturato e fucilato, però prima non cedette nemmeno un'unghia. Comunque ci sono varie storie, perché i briganti, questa è una cosa che ho beccato sul manifesto, quindi è un romanzo, è un libro che vedrò se sono capace di trovare. Per essere interessante, la storia di questo sergente maggiore borbonico che mai ha ceduto le armi, mai ha mollato la divisa, perché comunque aveva capito che il nemico non era certo re Ferdinando, ma era appunto quel Milano Savoia.
E lì avevi tutti i casi degli ex soldati dei vari eserciti pre-unità che sono stati trattati in un modo allucinante, perché hanno effettivamente rifiutato di togliere
quello che noi le chiameremo no command.
E invece sono stati trattati come delle bestie, cioè peggio delle bestie. E questo non rende onore a quella che poi in effetti qualche due anni dopo abbiamo la prima legge contro i briganti, abbiamo tutta una serie di leggi che tradiscono i moti del 48 in toto entro i primi anni, per cui, e poi cosa fiorisce? Quella cultura che ci ritroviamo ancora oggi, chiamiamola cultura, del clientelismo, corruzione,
nepotismo, merda varia, chiaramente
è
il nepotismo che abbiamo osservato anche nella prima guerra mondiale, quando era il cugino di CCC, il cugino di Cocco, quindi andavi sempre, quelli erano imboscati di ferro e ti mandavano a morire sempre il povero Cristo.
Sì.
Difatti c'era sempre quel famoso cartello: qui ieri hanno ucciso Cristo.
No. Cioè, me, che voglio dire, no, scusa Lucky, ok, tu sei un imboscato di merda, sei il figlio, il nipote, l'amico, l'amante, il cicci, cia-cia-cia, di questo, quello e quell'altro, ok, va bene, ma allora perché sacrificare gli altri? Fai una politica di remissione, statene a casuccia tua, cerca di fare il minimo possibile, cioè, visto che non premi il merito... Non te ne frega un cazzo di investire sulla popolazione, di lasciare che le persone crescano,
no,
si esprimano, eccetera.
Col senno di poi aveva proprio bisogno di decimare questa popolazione.
Per forza, perché altrimenti li facevano fuori, visto la mediocrità di cui erano portatori, lo sono.
Difatti è quello che abbiamo iniziato a conoscere attraverso le lettere di quei soldati, le storie di quei soldati, dei libri che parlano contro la guerra, anche sentendo la canzone, quando magari avevo un po' più di canzoni da mettere, tipo Gorizia, tu sei maledetta.
Sì, quindi, in effetti,
esatto, vabbè, comunque ce la faremo anche per di là. Quindi anche sentiamo quando cantavano Gorizia, tu sei maledetta, iniziavano proprio a mangiare il veleno, cioè avevano capito di che veleno erano stati inculati, quindi iniziavano a capire Gorizia, tu sei maledetta per ogni coscienza che sente ragione, cioè quindi avevano iniziato a macchinare che la guerra era fatta apposta per ucciderli, proprio come dici tu, un omicidio legalizzato,
un omicidio legalizzato di massa e fatto da persone assolutamente come si possono definire? Inadeguate.
Ma inadeguate forse loro erano, alla fine loro
erano
delle pedine. No, erano delle pedine anche forse di qualcuno.
Ma sono degli inetti, capisci? Cioè, degli impediti. Voglio dire, se, in certi casi siamo a un pelo dalla demenza, capisci? E quello fa incazzare. Perché...
Purtroppo come... abbiamo notato i fanti italiani, poveretti, erano sempre quel popolo italiano, bonaccione.
Sì, bonaccione
Pauroso, cioè chissà qua, esatto,
tutto quello
chissà
che
quali paure andavano incontro, perché anche c'era anche il discorso che per esempio ai disertori veniva affisso il nome e cognome nel proprio paese, nel comune,
sì.
Quindi veniva affisso il nome e cognome del disertore. Disertore era una parola che si poteva anche dire, ma uno era rimasto anche disperso durante un'azione, che cazzo faccio, non so dove andare, mi nascondo. Chiaro, lo avrei fatto anch'io, che discorsi.
No, ma è questo il discorso, ovvero nel senso che le paure eccetera eccetera sì, c'erano e sono state usate ampiamente, però se guardi a quello che sono riusciti comunque a comprendere e a esprimere, perché anche se analfabeti sono fatti tradurre, si sono fatti aiutare, cioè questo ha
sì, difatti è vero, hai ragione,
questo popolino completamente analfabeta, cioè appunto spaventato da cose allucinanti che oggi ci farebbero ridere, Cavolo, però è riuscito a conquistare un livello di pensiero che...
Difatti c'erano le prime scritte di questi soldati acculturati, diciamo, quelli quindi che sapevano mettere in fila 4-5 parole, 4-5 lettere. Ce n'era una in particolare bellina, proprio bellina, che era veramente da intendere quello che aveva scritto, perché quello che aveva scritto chissà quanto ci aveva messo anche per scrivere, perché poveretti, come dici tu, c'era una scritta su un muro con scritto "abbasso la guerra, vogliamo la pace", cioè poveretto, chissà questo che oltretutto a scrivere queste scrivere questa cosa chissà quanto ci avrà pensato per poter riuscire, quindi possiamo immaginare "abbasso la guerra, vogliamo la pace", avevano capito con quale merda erano stati cacciati.
Sì, e tra l'altro senza volerlo è un bellissimo gioco quel "vogliamo la pace", vogliamo è dal verbo volare e la pace, cioè beh, dai, alla fine ha una sua poesia.
Sì, sì, ma esatto, era una scritta che poveretto questo qua deve averla proprio sentita venire fuori dal cuore, perché aveva capito che era stanco di morte, perché noi ricordiamo sempre che la morte era perenne amica di questi, amica, era la perenne compagna di questi soldati al fronte, perché come abbiamo sentito bastava la marmitta al punto giusto, ma anche abbiamo sentito che anche senza esplodere, sì, ti travolgeva il rifugio e ti faceva crollare sotto il
dito. Bastavano le malattie, bastava la temperatura, bastava la mancanza di acqua, i topi, cioè, ne bastavano di cose, altro che compagna, era proprio
sì,
dentro.
Ma tra l'altro appunto qualsiasi cosa, ma anche abbiamo sentito...
Ma hanno realizzato il gatto di Schrödinger, che veniva tra l'altro teorizzato in quegli anni, e il famoso esperimento per cui il gatto è sia vivo sia morto finché l'osservatore non verifica e lo trova in uno dei due stati, cioè lo stato è indeterminato finché non è l'azione dell'osservatore che lo determina, per cui
gli osservatori
lì erano erano sia vivi sia morti contemporaneamente.
Ma difatti anche proprio che mi nomini gli osservatori,
quando
anche
li guardavi ti accorgevi se erano o vivi.
Beh, abbiamo saputo che comunque sentiamo delle parole di salsa, che era fatica a sbagliare il morto, perché li sentivi gorgogliare, purtroppo pensiamo. Però difatti c'è anche, dato che mi ricordo, gli osservatori, gli austriaci avevano anche questo corpo proprio apposta di osservatori. Erano osservatori d'artiglieria che avevano il loro stemmino di un'aquila, tra l'altro, perché come aquila vola, cioè come aquila vedevano, erano purtroppo, diciamo, delle persone che ti facevano arrivare addosso una valanga e mezza di proiettili d'artiglieria, perché comunque abbiamo saputo come gli italiani venivano mandati avanti. Quindi pensa di questi qua, questi 4-5 personaggi addestrati proprio con cannocchiali, tutto quanto quello che poteva essere, e qui entra in campo la tecnologia, questi avevano addirittura dei speciali proprio obiettivi, già dei grezzi obiettivi, teleobiettivi dell'epoca, che erano appostati nei punti dominanti del fronte, specialmente questi li usavano nel Carso. C'erano questi uomini addestrati, proprio corpo degli osservatori, con tanto di stemma sul berretto, che con questi obiettivi molto grezzi per l'epoca però funzionavano, perché comunque riuscivano a vedere ben avanti a un normale cannocchiale, era molto più definito. Quindi quando eri sotto l'occhio purtroppo vigile di questi osservatori, appena ti beccavano quando arrivava al corveo, comunque quando ti beccavano che stavi facendo il cambio di compagnia o di cosa, loro ti facevano arrivare addosso questa gragnuola di fondi di magazzino. Quindi anche, vedi, anche gli osservatori c'erano.
E tra l'altro funzionavano proprio come le aquile, nel senso che i movimenti erano subito percepiti.
Esatto, quello che dopo divenne campo esclusivo degli osservatori aerei, di cosiddetti ricognitori, multi purpose e robe del genere, che comunque già nella prima guerra mondiale iniziavano a comparire, perché andavano a fare i giretti sopra le linee da una parte o un'altra, e quindi segnalavano l'artiglieria di grosso calibro quando ritornavano, perché non avevano la radio. Quello fu la fortuna forse di tanti che non avevano ancora la radio, mentre dopo nella seconda guerra mondiale la radio c'era, e come, quindi potevano comunicare in tempo reale dove, cosa, come, perché, quindi iniziava la sinfonia di morte. Quindi però quando questi tornavano indietro, sappiamo che la prima guerra mondiale è una guerra di posizione, quindi le trincee erano là, quindi quando questi tornavano indietro, nonostante i vari tentativi di soldati di abbatterli, però non c'era ancora una contraerea efficace. Quindi non avevano pezzi atti, perché difatti alcune batterie contraeree, per esempio, le vedevi proprio che erano dei cannoni normali caricati con granate, avevano già delle granate a tempo molto più particolari di quelle ordinarie di rompenti, che comunque però erano messi sopra un cumulo di terra, cioè comunque avevano un rialzo molto primordiale, quindi era una cosa proprio in embrione, e tentavano di abbattere appunto questi qua con l'alzo al massimo, di cercare di cecchinare questi aerei, però non c'erano molte artiglierie contraeree atte a questo scopo, perché era macchinoso innalzare queste artiglierie qua e là, e ci tentavano anche i soldati con le altane, tiravano, cercavano di abbattere a fucilate, come capitò a Baracca per esempio. Baracca non è stata battuta in combattimento, bensì dalla fucilata fortunata, diciamo, di un cecchino austriaco che si è messo d'impegno per cercare di abbatterlo. Si vede che d'altronde la prima guerra mondiale era il cosiddetto volo radente, però non era l'aereo della seconda guerra mondiale col tettuccio chiuso, che quindi magari qualche pallottola forse te la scampavi, lì eri all'aperto, quindi magari questo tiratore scelto è riuscito a beccarlo in pieno, perché difatti dicono che il corpo presentava il foro di una pallottola.
Quindi ha beccato proprio il
quindi a volo radente, però questo qua andavano su e giù.
Ma sono tornati i voli radenti, li abbiamo visti negli anni 90, ma anche negli anni 2000, per sfuggire ai radar, i famosi aerei invisibili semplicemente erano radenti, per cui le contraeree anche più sprovvedute sono riuscite ad abbatterne una quota.
Ma difatti era quello che dopo venne potenziato dopo la prima guerra mondiale, che iniziarono con queste batterie di cannoni, cioè iniziavano a avere qualcosa di più, perché già tra il 17 e il 18 anche gli italiani avevano queste autocannoniere.
Però se ci pensi, guarda che adesso abbiamo chiaramente sviluppato la tecnologia in modo incredibile, per cui stiamo parlando di teleobiettivi grezzi, oggi abbiamo le immagini satellitari, voglio dire.
Già, purtroppo, però, già per questi soldati, comunque già questo maledetto teleobiettivo grezzissimo, perché era fatto...
No, però ti sto dicendo, esatto, anche oggi che abbiamo veramente ormai di tutto, e immagina anche le comunicazioni in tempo reale che ci possono essere oggi, eccetera, le coperture, eccetera. Però se ci pensi, un sacco di guerre si sono trasformate anche in guerra di posizione. L'Afghanistan, l'Iraq, come è stato il Vietnam, no? Come se superata la seconda guerra mondiale, arrivati a una tecnologia ancora superiore, alla fine la difesa migliore sia di nuovo quella di terra, nel senso che tu a un certo punto devi mollare i tuoi cazzo di mega dispositivi e scendere con gli omini per terra. Una volta che sei con gli omini per terra, per quanto siano stra addobbati, hai delle possibilità, no? Perché conosci meglio il terreno, perché per tanti motivi. Per cui sono interessanti questi giri.
Difatti, questi erano prerogative che, però, per esempio, noi abbiamo il problema che il fronte del Carso, come abbiamo già sentito più volte dal nostro tenente, il problema del fronte del Carso era praticamente che non c'erano nascondigli, cioè, perché abbiamo saputo, abbiamo sentito, poi l'ho visto anch'io di persona, che all'epoca era veramente brullo, voglia, perché comunque le granate provocavano incendi, quindi qualsiasi vegetazione era stata spazzata via dal fuoco, perché comunque non sparavano, avevano proiettili incendiari, perché comunque gli austriaci avevano anche i proiettili incendiari, che servivano per abbattere i palloni aerostatici, perché comunque una pallottola incendiaria ben piazzata, ciao. Quindi avevano già queste pallottole incendiarie, quindi voglia anche il fuoco di una granata, quindi dovevano combattere su un terreno perfettamente brullo. Se noi andiamo a guardare un'immagine della battaglia di Verdun del 16, cioè era praticamente, penso, impossibile nascondersi, non solo proprio sottoterra, ma che non era prerogativa, perché era più fango quello e l'altro, però era proprio un terreno brullo che non consentiva appunto di nascondersi. Quello che, per esempio, appunto, come anche avremo modo di conoscere anche il capitano Lussu, quando vennero trasferiti da quel maledetto Carso, vennero trasferiti sull'altopiano, si sentirono cuccagna, come dicevano, perché veramente vedersi scaffe naturali, trincee ben adeguate, fonde, alberi dappertutto, quote, sentieri nascosti dal tiro nemico, quindi già per loro era proprio, dicevano, proprio cuccagna, perché comunque in ogni caso lì si sentivano almeno di potersi riparare dai colpi in arrivo. Erano poi durante il periodo, penso, primaverile, estivo, cioè quando eri, ti buttavi un po' di rami addosso, eri pressoché invisibile. Quello che non succedeva sul Carso, dove hai sentito, cioè,
c'era
dove,
modo.
Dove ti nascondevi? Gli austriaci, chiaramente si erano già predisposti ai posti migliori, diciamo.
Quindi, certo, quindi in più è chiara quella roccia, quindi è proprio davvero un pugno nell'occhio, il primo che passa di lì, c'è un'ombra, la vedi.
Ma anche perché erano quote basse, quindi sì, facilmente percorribili. Vuoi mettere, dove andare a combattere 2000 metri, che comunque là devi stare all'occhio, perché non è che la montagna sia come il Carso là. No. Sì, puoi cadere per terra, per carità, però è un mezzo falso piano altopiano, mentre nell'altopiano c'è, cioè, in alcuni punti dovevi stare attento perché se sbagliavi il passetto andavi giù di brutto, quindi già là era anche, e poi potevano arroccarsi meglio perché potevano farsi usare le caverne, potevano costruirsele sfuggendo al tiro dell'artiglieria nemica, perché comunque in ogni caso le facevano brillare di dinamite, ma avevano più possibilità perché comunque una montagna era una montagna, mica potevi radere al suolo a colpi di cannone, non era proprio facile, quindi loro si portavano appunto. Difatti gli austriaci addirittura a Campo Gallina si erano anche presi il lusso di costruirsi anche la chiesetta per Santa Zita, quindi loro si erano fatti anche la chiesetta. L'unico punto, diciamo, che fu veramente una roba a livello carso come suicidio fu quel famoso Colle del Basson, dove si tentò di sfondare la linea austriaca del Trentino, ma ciao che hai voglia, comunque, perché gli austriaci si erano già permessi meglio con le loro mitragliatrici e tutto, e fu una strage.
Ecco, tra le tante.
Tra le molte, purtroppo.
E qua si va avanti di strage in strage, per cui, secondo me, io farei il cambio di argomento e tornerei al nostro tenente Salsa e alle sue trincee, perché a parte questo, veramente questo aiuto incredibile a portarci con lui, Salsa scrive davvero molto molto bene, e cioè è molto poetico la narrazione,
molto poetica e veramente realista.
E nonostante questo, in effetti, però ti porta nella sua realtà. E qua siamo rimasti, tra l'altro,
a una storia d'amore,
alla parentesi rosa di tutto il libro, per cui tiriamo su un attimo le orecchie, perché è bello anche, è una delicatezza secondo me incredibile, ma ognuno poi se la giudica da sé ascoltandola, ma quello che sarà bello è
esatto, era una piccola, un raggio di luce in quel buio perenne che era la guerra delle trincee.
Ma un raggio di luce molto diverso da come si intende oggi.
Cioè, però vediamo,
parentesi rosa oggi ha un altro valore rispetto a questo.
È una quota, quota rosa.
Esatto, cioè nel senso che qui è inteso il sentimento in tutt'altro modo rispetto a come siamo abituati, e non appunto, perché ci fosse sta grande, cos'è, l'amor cortese. Però c'erano altre sensibilità e altre delicatezze, che magari sarebbe bello ogni tanto spendere due parole anche su questo tipo di aspetti popolari e culturali che vale la pena ricordarsi. Comunque vabbè.
Quindi vediamo dove è andato a finire il nostro tenente, cosa sta combinando.
Siamo a Milano,
esatto.
Lui è
in giro per le gallerie,
sì,
di qua,
è
di là.
Quindi in congedo.
No, è in licenza.
È in licenza.
Magari in
congedo. No, non mi veniva in mente il termine, licenza. Ed è a Milano.
Quindi, appunto, sta piovendo, dice lui, era una sera all'imbrunire, e riparai sotto un portico buio senza guardarmi d'attorno. Intendo un pensiero qualunque, ma ero ravvolto nella falda del mio mantello brinato di gocciole e attendevo con gli occhi assenti che la raffica cessasse per prendere la mia via. Qualche passante frentoloso s'avventò là dentro, cacciatovi da una sferzata obliqua, e si lanciò subito fuori a testa bassa radendo le case. Un umiciatolo sbucato da un sottoscala con una secchia colma mi venne a seminare del segaticcio tra i piedi e mi ciondolò un pezzo d'attorno brontolando. Non ricordo cosa mi rendesse impaziente quella sera, forse l'ora tarda e il timore di non giungere al treno che doveva riportarmi lassù all'accantonamento. Giusto in tempo per riscuotere la mia aspettanza quotidiana di pipe da un colonnello, sempre crucciato alle tribolazioni territoriali. Non ricordo, certo, quella mia inquietudine doveva essere palesata, dando adito a qualche legittima ipotesi, dai sussulti della sigaretta serrata fra i denti o degli scalpiti di miei stivaloni di guerriero inoffensivo, poiché udii dietro di me all'improvviso una risatina repressa. Lì nell'ombra una piccola donna attendeva come me una pausa della pioggia per proseguire. Come mi volsi, ella abbassò sul suo riso bianchissimo l'ala del cappello di feltro. Tornai a guardare fuori, ma una piccola curiosità mi insinuava, scopigliandolo nel calcolo delle mie provvidenze. Ero tornato da pochi giorni da quel buio inferno di lassù, che mi aveva rifatta l'anima stupita di un bimbo nella vita di un giorno. La prima donna intravista alla finestra di una casa diroccata alle retrovie tra le chiazze dei gerani mi aveva urlato gli occhi di lacrime come un'apparizione, ed ancora, al cospetto di una figura femminile, provavo quella timidezza, quel turbamento, quel senso di attrazione e di repulsione che arde nell'adolescenza come un razzo che si consumi senza esplodere. Un lembo del mio mantello, preso da un colpo di vento, svolò verso di lei come un'ala che volesse tirarmi con sé. Disse una parola di scusa e la rispose con un sorriso. Una bambina era, gli occhi di avorio e di onice e la bocca clemente, lissi, nera e rossa. Erano singolarmente vivi sul viso di porcellana, racchiuso nel piccolo cappello di feltro, come una bomboniera, e le gonne celavano appena i ginocchi. L'osservai a lungo, sorpreso che ella mi rivelasse in attimo una fioritura di grazia perfetta. L'indugio richiuse la parentesi che sarà aperta e quella sorpresa mi chiudeva le parole. La pioggia persisteva fuori con un friscio di fiumana, saettando le pozzanghere che fervevano come sotto una grandine di spilli, ma ora essa mi contrariava assai meno, la mia fastidiosa tensione si allentava in una suavissima attesa. Mi riusciva incredibilmente ardua la scelta di una domanda qualunque. Sopraggiunse un tram scampanellando e la si affacciò dubbiosa. In quell'istante la pioggia si diradò rapidamente, perfidamente, come la vettura rallentava la fermata, e la si lanciò fuori curva. Le gonne le spumeggiarono sulle gambe elastiche, appena rivelate dalle calze di seta. Mi parve che qualche cosa di prefisso, di imminente, di inebriante si dissolvesse per un piccolo contrattempo che non avevo saputo prevenire. Che uno spiraglio aperto sotto un orizzonte si richiudesse senza perché, oscurando uno zampillo di sole. La vettura rigurgitava, altri passanti sbucati da una porta attigua fecero ressa per salire questionando. Ella, dopo un breve indugio, ritornò correndo col suo passo soltissimo, mi si arrestò dinanzi scrollando le gocciole rapprese e uscì finalmente in questo discorso sopraffino. Piove. È vero, consentì ella penetrata, che peccato, non c'è di che, dicevo che peccato non avere un ombrello. Ora vi servirebbe certo più della sciavola. E mi offrirebbe il modo di rischiare una proposta sconveniente, detestabile. Meglio dunque così, non fatela. Tutt'altro, siamo nel campo delle ipotesi, restiamovi. Aveva una voce stranamente melodiosa, dei gesti corti di bimbo, una civetteria limpida che sembrava luccicare naturalmente nelle parole come la sabbia di certe acque fluide. Si fa tardi, protestò ad un tratto, scoprendosi il polso gemmato da un minuscolo orologio bianco. Avete fretta, devo prendere una lezione. Non vorrei meritarmene una chiedendovi dove. Vi interessa straordinariamente, a una scuola di recitazione, l'indirizzo non è molto chiaro, quello non lo posso dire, vi indurrò a dirlo ugualmente, provatevi. Feci un segnale di una carrozza che passava, il cucchiaio mutuò rotta e si venne a restare lì davanti, abbassando la banderuola del tassametro. Che fate? Vi accompagno alla scuola di recitazione, ma io non ve l'avevo chiesto, una dimenticanza alla quale mi permetto di rimediare e io non mi arrendo. Via, perfino il cocchiere ha abbassato la sua bandiera. Raggiunse saltellando la vettura. Io mi infilai dietro, il vetturino si curvò dal suo scanno, rovesciando un torrente d'acqua dalla falda del cilindro malconcio. Chiese col tono di un'invettiva: dove si va? Corso Garibaldi 50, disse ella. Grazie, feci io sottovoce. La carrozza si mosse, rullando, una sferzata di gocciole smerigliò i vetri, isolandoci dal monto. Giunti a Rischiai, vi attendo. Oh no, verranno a prendermi tra un'ora. A Cipicchia, non si irriti con me, ma a domani. Rispose di sì subito, salutò in fretta e mi lasciò lì risoluto nell'androne appena illuminato da una lampadina indulgente velata di polvere. Pensai a tutta prima di attendere, poi sul mio proposito inutile si eresse la mora del mio colonnello con i suoi mustacchi e il suo cipiglio da filibustiere. Mi diressi verso la stazione a passi lenti, arando delle case, spintonando i passanti che non vedevo. Mi era rimasta nel cuore l'eco di quella voce come il canto di mare che si perpetua nelle conchiglie profonde. Ci ritrovammo la sera seguente, camminammo a caso e la tutta cinquantata di parole di risa, io taciturno a capochino. Avevo sentito fino ad allora stridere un contrasto tra il mio spirito amaro e la vita indifferente, tra la bufera lontana e il brusio della vita logora, tra le verità apprese e la finzione d'uso, ed ella, con la sua voce, sembrava suscitare una magica fioritura di colori.
È innamorato.
Dopo aver visto morte, ci credo anch'io che vedere una bimba, come dice lui. In fondo lo spirito, ove non era rimasto che il triste piacere di capire, spoglio e grottesco come un albero di morte. Mi costrinse infine a parlare di me, del mio passato. Io imbrancolai tra i miei ricordi, con parole sghembe, cercando di trovare un'espressione di cui mi sentivo incapace. Passavano e ripassavano dietro quelle parole le malinconie di tanti pomeriggi immobili, le angosce di certe sere sinistre, le cadenze di tutte quelle cantilene di marcia. Accennai al prossimo ritorno, ma appena. Temevo che il pensiero del mio ritorno appesantisse un silenzio tra noi due. Nella pausa ella mi fissò con gli occhi lucidi come perle nere, infisse nel volto di porcellana. Poi parlò subito d'altro, con inflessione di tenerezza. Risalivamo una via popolosa, piena di inciampi e di trambusti. Da una caserma accanto vicina giungevano a tratti degli squilli di tromba. Ella si arrestò intenta, poi volle proseguire e allontanarsi da quel punto senza indugi, adducendo motivi vaghi con parole interrotte. D'improvviso disse: lasciatemi, che avete? Lasciatemi, vi dirò poi. Quando? Domani, addio. si allontanò senza aggiungere parola, adocchiandovi furtivamente d'intorno, represso un bisogno di seguirla. Qualcosa in me respingeva ciecamente, anziché ricercare, qualsiasi motivo di diffidenza, esitando tra l'impulso e la ragione, tra una crudeltà e un istinto. Attesi invano tante sere seguenti, nel punto dove l'avevo incontrata la prima volta, cercando scioccamente la folla che mi si sgranava anonima dinanzi. Mi pareva qualche cosa, non sapevo precisare, me l'avrebbe riportata là una sera. Me l'avrebbe fatta ritrovare per un attimo. Sentivo di averla perduta, di essermi ingannato. Non avrei voluto sapere di più, ma sei stato pago di vederla passare ancora una volta per un attimo. Questo bisogno insensato inchiodava per lunghe ore la mia riluttanza ad un angolo di strada, un'attesa tormentosa che si rimava ogni sera, ogni sera. Giungevo da un piccolo paese lontano, ovvero distaccato con la truppa, e peregrinavo fino a notte come un accattone. Avevo il senso dell'inutilità di ciò che facevo, il dispetto verso il dominio di quel male che mi si era barbicato nel cuore, ma il mio sentimento non poteva essere vinto dalla ragione, perché non vi aveva radici. Finalmente un ordine di servizio mi impedì di tornare a Milano. Forse ella era stata portata chissà da dove, dal suo destino, come una voluta di vento, così come io sarei stato ghermito presto dalla bufera che mulinava lassù. Portai in me il peso della mia solitudine, un'enorme sensazione di vuoto, e mi sembrò che la mia vicenda non dovesse essere dissimile da quella di certi zingari gocciolanti di stracci che trascinano per tutti i paesi le loro baracche sconnesse e che si avventurano per tutte le strade sulle orme di un sogno impossibile. Irruppe un giorno come una frecciata di sole in quella mia solitudine, inaspettatamente. Sostavo vicino alla locanda dove avevamo installato la mensa con alcuni amici. Allora la solita diligenza carica di villeggianti e di bauli ci passò fragorosamente dinanzi, trepestando e sobbalzando sui ciotoli. Aveva adocchiato come sempre, quasi nella persuasione di aver sbucare dei vani, delle parrucche bianche, dei visi inzaccherati di cipria e di polvere, qualche tricorno e qualche falballà. La diligenza andò ad arenarsi laggiù sulla piazza. Non vidi lei fra la gente che traboccava indugiando. Una singolare intuizione me la fece indovinare, mi lanciò ad un tratto, pallido senza respiro. Maria, non l'avevo ancora riconosciuta, ma sentivo che doveva essere lei. Era venuta fin là da sola, senza dir nulla. Era là come raffigurata da un miraggio. Non dissi parola, rise come per gioco della trepidazione che mi sbiancava il cuore. Chiesi qualche cosa senza curiosità, afferrandomi alle parole per ritrovare un equilibrio. Ella spiegò con semplicità e senza interrompere, senza turbarsi, con quella sua voce limpida che spianava tutte le mie rughe da una ad una. Una sorpresa, una lontananza cosonale, un niente mi lasciai prendere dalle parole, come dagli incantamenti di una fiaba. L'avevo ritrovata, il resto non contava più. Ci avviammo tra i prati insanguinati di papaveri, lungo la vallata che tintinnava di mandre disperse e odorava di lavanda. Ella parlò curiosa, graffiando l'aria con le sue piccole unghie di vetro, irrequieta e festosa come una rondine. Una bimba era, sembrava giocare senza crudeltà e senza perfidia con la mia esitazione, che la furgava per gli occhi in fondo all'anima. Aveva l'abitudine di parlare di tutto un po', come per spostare senza tregua un bersaglio e animare qualunque argomento dei suoi tocchi, leggeri di frangiarlo col suo sorriso, di farlo fiorire istantaneamente come una corolla sensibile sotto il miracolo della luce. Ciò aggiungeva un suo fascino a quella figuretta strana che sembrava uscire intatta dal suo passato senza che la vita le avesse inciso un solco nel viso e nel cuore. È tardi, dice improvvisamente, bisogna che torni, badate che non perda il treno. Ritornammo, sostammo un poco innanzi alla mia casa. Volete salire con me? Chiesi con semplicità. Oh, rispose schermendosi, e gli occhi le risero con malizia tra le dita aperte, come due ciliegie nere dietro le lacerazioni di una foglia, mi attese giù. Affacciandomi per dirle non so che, la sorpresa intenta osservare un gruppo di ufficiali che parlottava e ridacchiava sostando dinanzi all'entrata di un albergo vicino. Mi ritrasse senza di nulla. Ah, siete già qui, mi disse poi, come se il suo pensiero tornasse di lontano. Un organetto grattugiava in mezzo alla via delle cadenze napoletane. Il crocchio di ufficiali ammutolì al nostro passaggio e si schierò sulla porta dell'albergo con un confuso sgrigliolare di chiodi e la ricambiò il saluto con un sorriso lungo. Non potei accompagnarla fino a Milano. A metà del tragitto dovetti scendere per tornare all'accantonamento col treno che risaliva. Ora, mi disse con voce velata, ora non vorrei che voi mi lasciaste così. La luna le faceva cadere una goccia di luce sulle labbra socchiuse. Io non compresi, non capivo nulla. Era un papero sceso dalle trincee con qualche romanticheria superstite, rappresa allo spirito con la tenacia di quel fango dagli ordini delle mie scarpacce chiodate. Non mi è possibile, domattina i miei soldati con lei non capì.
La sua era un papero sceso dalle trincee.
La sua giovinezza acerba ed intatta allontanava ogni desiderio di preda. A domani, addio piccola domani, non la vidi più per tanto tempo. Cosa mi spinse quel giorno in quel ritrovo sudicio tra quella folla di sartine scodinzolanti e di imboscati pasciuti? Ma io la sentivo che l'avrei ritrovata là. La vidi dimenarsi sui ritmi di un foxtrot tra le braccia di un vigoroso carzone che la viruppava tutta, soffiandole sul volto la sua lussuria golosa. Ah, e lei, mi sussurrò Trevisan. Trevisan, quindi questo è un verso conterraneo sicuramente, abbassando su di me il cranio pulito, armato di due orecchie protese come le manigli di una caraffa. La conosci? È l'amica di un mio collega, ufficiale aviatore, Maria Soprani, viene alla Malpensa ogni tanto e vi si ferma 7-8 giorni. Spariscono tutti e due la circolazione, chissà come è tappata in casa. La tesi giù, ella se l'aspettava, uscì da sola e disse: vi stupisce di trovarmi qui? Certo, un poco, avevate bisogno di parlare con me, di vedervi. Il suo smarrimento annaspava tra le parole vaghe, mi sembrava di indovinare i suoi pensieri aggrovigliati come aghi in acqua torba. Guardò in alto i fanali che versavano trame di luce nella nebbia ghiaccia, nella bitta ghiaccia. Tuffò il volto nel bavero della pelliccia. L'agitazione le prendeva la voce con un singulto infantile. Volle offrire la sua stanchezza al mio corruccio. Volete accompagnarmi? Si indugiò sempietemente sulle parole, aguzzate dagli sguardi. Permaneva nell'ombra tutta la mollezza del suo corpo, come un frutto in un involucro delicato. Era dinanzi a me col suo sorriso e la sua voce, con la felicità del suo corpo inerte. Volete? Non è possibile. Stasera qui alle 20. Ella mi era ormai offerta come una preda facile. Vidi attraverso le mie illusioni la piccola donna che avrei potuto ghermire con un gesto. Dunque, forse. La tristezza mi grondava dal cuore. Vi attenderò, addio. Si allontanò col suo passo soffice di piccola belva mansueta. Al mattino seguente, adunata nel cortile dell'accantonamento, pesava su tutti uno strano silenzio d'attesa. Volumi di nebbia si aggrovigliavano sulle cime dei monti attraverso i fili di una pioggia sottile, irrequieta e incessante. In tutti gli occhi, come su schermi profondi, passavano rievocazioni di contrade squalide, visioni di carovane cacciate dalle devastazioni e ricordi gocciolanti di sangue. Il colonnello sopraggiunse e drizzò verso i convenuti i mustacchi dell'ordinanza. Prima di procedere all'estrazione a sorte, si ringò il solito pistolotto propiziatore e finì, come sempre, col chiedere se qualcuno volesse partire volontario per il fronte. Fendemmo due soli la calca mutolita. Tornai subito a Milano per recarmi a ritirare il foglio di viaggio al deposito. Percorrendo su una vettura e una via centrale, la vidi inaspettatamente agganciata a un ufficiale degli Alpini. Era smunta, abbattuta, come se avesse ricevuto le percosse. Salutai, non so perché. Qualche ora dopo, mentre passeggiavo senza una meta, mi sentì toccare su una spalla da una mano. Permetti? Era un ufficiale, mi si presentò, disse. Scusa, ho visto che l'hai salutata, la conosci? Già, era lui, l'ufficiale degli Alpini. Sì, la conosco. Mi narrò che l'aveva trovata per caso la sera prima, dopo le 20, ferma come in attesa in quel punto. Egli l'aveva acciuffata facilmente da buon alpino grazie al fatto suo. Osservavo mentre parlava la sua mole massiccia, le mani forti di predatore, le mandibole che sembravano schizzare nello sforzo di mordere, quella espressione gaia e bestiale di montanaro soddisfatto. Una bimba un po' gracile. Mi versò nell'orecchio alcune confidenze boccaccesche. Ora mi attende in un ritrovo, scusami, non sono pratico. Tu che sai, consigliami, cosa potrei offrirle? Quello che vuoi, dalle anche questo per me, risi cavando due soldi dalle budelle. Mi diressi verso la stazione, sei andato non importava dove, con le mie carovane di soldati, dietro i carreggi e il mio reggimento, come tanti altri nomadi sulle orme di un sogno impossibile.
E con questo sogno impossibile, che però deve avere ancora una conclusione, lasciamo la parentesi aperta, la parentesi rosa.
Sì, veramente, ci sono anche queste storie durante il periodo. La guerra, c'è anche questo.
Un papero che scende
dalle trincee.
E con questo salutiamo i radioascoltatori, radiazione.info 1914, giovedì 16 febbraio 2017, a giovedì prossimo.
Esatto, con 1914 e buon tapum a tutti.
Tapum.
Tapum.
Quando mia.